As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Allora Paolo, ti piace questa idea di registrare la 21esima puntata, la puntata del compleanno di Fantascientificas dal vivo tutte e due assieme?
Ah, soprattutto sì, perché hai pagato te la pizza stasera, quindi ho anche pure mangiato a sbaffo.
Ma ecco, cioè, per cui grazie,
non
che
si
amico,
dice mai di no.
Che amico.
Chi è che suona alla porta in questo momento?
Sì, ma poi vista anche l'ora. Cioè,
sì, infatti, sono le 9:20, subito a rompere le glorie, come si dice.
Vado ad aprire, vado.
È il professore!
Sove!
Siamo morti, ho capito.
La resistenza è inutile. Vi ho beccato, cari miei. Che cosa pensavate di registrare lo speciale di Fantascientificast? Puntata 21! Team up su Battlestar Galactica con me relegato sulla Resurrection? Eccomi qui! Eccomi qui! Preparatevi al peggio!
Magistralmente introdotto dal Cylon Prof, questa puntata speciale numero 21 di Fantascientificas, la prima dell'anniversario, il primo anniversario del podcast, è interamente dedicata a una pietra miliare, se vogliamo, della fantascienza televisiva e un po' a tutto tondo, se vogliamo, come sviscereremo durante l'episodio, ovvero Battlestar Galactica. Serie nata negli anni 80, come ci spiegherà Omar tra poco, e che ha avuto più riprese e più incarnazioni in diversi, diciamo, sulla carta stampata e sulla televisione e non solo. Qui con me in studio, questa volta per questa puntata molto speciale del compleanno, abbiamo proprio dal vivo
Omar Serafini
e Massimo De Santo.
Quindi tutti dal vivo, insieme intorno allo stesso microfono, e per parlarvi di questa fantastica serie lascio il microfono a Omar, che farà un attimino un'introduzione storica per quei pochi che non conoscono ancora Battlestar Galactica.
Dunque, mi trovo a parlare, diciamo, di un argomento che è molto variegato, no Paolo? Direi che, per quanto mi riguarda, poi tra l'altro la mia fetta di trasmissione, io volevo introdurre quello che era Battlestar Galactica, però vista da quella che è la, chiamiamola, potrebbe essere il corrispettivo della serie classica di Star Trek di Battlestar Galactica, cioè il Galactica, Battlestar Galactica originale degli anni 80. Diciamo che il là a Battlestar Galactica come serie è stato il grosso successo di Guerre Stellari ottenuto nel 77. Il buon Glenn Larson, che era famoso, diciamo, al più non dirà niente, però se io vi dico solamente due titoli, Quincy,
vabbè,
che era un telefilm poliziesco, telefilm, ma soprattutto L'uomo da 6 milioni di dollari.
Oh, mamma mia, ecco. L'uomo da 6 milioni di dollari! Ecco. E la donna bionica dove la vogliamo mettere? Vabbè, non c'entra che Larson, probabilmente.
Ne parleremo forse in un'altra puntata perché ecco, merita...
Morale della favola, aveva avuto questa grandiosa idea di fare quello di riportare la fantascienza ad alto livello qualitativo anche sul teleschermo, e aveva creato questo plot che inizialmente si doveva intitolare Adam's Ark, l'arca di Adamo, che originariamente il plot parlava di questo fondamentalmente mega miliardario che era stato tagliato sulla figura di Howard Hughes, non so se personaggio tra l'altro realmente esistito, che in un futuro non tanto remoto ma molto prossimo, in cui la Terra ormai era destinata ad una lenta ma progressiva estinzione, aveva radunato in un deserto tutte le maggiori menti del pianeta, cioè aveva invitato tutti i vari scienziati in questa sorta di summit all'interno di un palazzo, che dopo si rivela una sorta di astronave che prende e decolla in maniera tale da preservare l'ingegno dell'essere umano.
Mi ricorda un po' 2012, il film catastrofico con quelli, sì,
l'arca
con tutti gli scienziati e via così.
Per cui cosa succede praticamente? A un certo punto l'idea c'era, gli hanno chiesto qualche piccola variazione e da lì è nato in là per Battlestar Galactica.
Gli avranno detto mettici due robot, mettici
esatto,
due...
Esatto, questo più che altro proprio per sfruttare il discorso alieno o quantomeno prettamente fantascientifico di 2001, di
Guerra Stellare,
che loro era appena uscito.
Sì.
Tra l'altro poi bisogna anche dire una cosa, che Larson, che fra parentesi faceva parte di una setta di quelle cristiane strane che ci sono negli Stati Uniti, nella fattispecie era una setta che si intitolava Perla di gran prezzo, le interpretazioni della scrittura della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi negli ultimi giorni. Questo era il nome della chiesa.
Abbastanza complicato.
Esatto.
Forse sembra maronita come... perché i santi degli ultimi giorni, sì, mi pare che sia sì. comunque.
No, non ci incamminiamo su questi tempi scivolosi.
No. Ecco, di cui Larson tra parentesi era un esponente, e da qui ha introdotto all'interno, ha iniettato all'interno della storia che dicevamo prima dei Siloni, come la conosciamo noi, aveva introdotto tutto quel sottostrato religioso, per cui Kobol, le 12 colonie. Tra l'altro poi anche un argomento molto caro ai cugini di scientifica sta su tutto il discorso della fantarcheologia.
Non l'abbiamo ancora trattata, ecco, però comunque, Peter Colosimo,
esatto,
prima o poi salteranno
si chiama Zacchi, quell'altro c'è quel Ezechiele che ha un nome strano praticamente. Ecco, comunque avevano tutto inserito all'interno questa sottotrama. Ovviamente la trama era molto New Age, molto New Age. Diciamo che allora la trama era molto diversa dalla più famosa Battlestar Galactica che conosciamo adesso, per cui fondamentalmente lì avevamo i Siloni che non erano stati creati dagli uomini, ma erano stati creati una razza di rettili super intelligenti, i quali dopo però i Siloni si erano ribellati a loro volta, avevano preso il posto, che dopo un pseudo trattato di pace o presunto tale con le 12 colonie umane, tradendole il trattato di sorpresa, le attaccano, le sterminano, e da lì diciamo si può ricollegare.
Qui è simile con l'incipit della serie,
esatto,
2003.
Diciamo che cosa succede? C'era la serie continua su alti e bassi, bene o male, tenete conto che è una produzione, tenuto conto dei tempi allora, televisivamente parlando, molto costosa, perché aveva degli effetti speciali estremamente, anche se pur dopo anche ripetitivi.
Gli effetti erano molto, cioè, sulla falsariga di quelli appunto di Guerra Stellare.
Infatti, bravissimo Paolo, mi hai dato il là sul discorso di dire che tra l'altro poi c'è l'aneddoto del famosissimo processo, in quanto a un certo punto la Fox ha denunciato la Universal per plagio.
Mi pare giusto. Ecco. Se è una guerra deve essere che guerra
deve essere
sia.
Fine e fondo. E tra l'altro c'è questo famoso processo in quanto praticamente secondo la Fox, la Universal aveva praticamente, come dire, plagiato ben una decina di scene di battaglie spaziali mutuate da Star Trek, da Star Wars. La cosa interessante è che c'è questo aneddoto, che non so finché sfora nella leggenda metropolitana, che c'è il giudice che seguiva la causa, che si è dovuto fare una full immersion
di
film di fantascienza per 3 giorni per stabilire se era vero ciò.
E beh, giustamente ha fatto da esperto in prima persona.
È passata alla storia, c'è un nome di questo giudice?
No, direi di no, diciamo nel
però dici come è finita, che è concluso?
No, la conclusione è il giudice ha detto che non aveva plagiato niente, di conseguenza la Fox ha perso la causa, puttamente parlando. Ecco.
Perché le guerre stellari, quelle so, insomma, non è che uno può dire che...
Esatto. Ma poi adesso obiettivamente qualcuno... Forse dei riferimenti sì, ci sono, però sono due prodotti nettamente... diversi, cioè
no, direi di sì,
spiritualità diverse e trame comunque
completamente,
trame completamente diverse.
Ma sapete che in America si attaccano a tutto pur di far causa, per cui
non facciamo nomi,
diciamo, andando per grandi linee, diciamo che alla fine della fiera la serie ha continuato verso alti e bassi fino a che è stata soppressa, anche perché aveva avuto un calo drastico degli spettatori, in quanto, e tra l'altro anche questo calo drastico causata da un'altra mitica serie di fantascienza che era Mork e Mindy.
Incredibile, ma vero?
Perché, cioè, come dire, Mork e Mindy nano un anno
ha ammazzato Scorpion.
Mi chiamo Mork.
Un nuovo contro un Viper.
Allora, insomma, diciamo che c'è stato questo progetto poi che è stato ripreso, Larson non si era dato per vinto, ha ripreso la serie un po' più avanti, dandole per un taglio completamente diverso, nel senso che a sommi capi la trama diceva che finalmente la famosa, più avanti nel tempo, la famosa flotta aveva raggiunto la Terra. Però si sono accorti fondamentalmente che i terrestri non erano avanzati come loro speravano. Allora c'è tutto questo trama che prende che l'universo di Galattica viene a contatto con il nostro universo, diciamo l'universo allora degli anni Ottanta, diciamo. Dopo un plot...
Paninari...
Beh no, allora no.
Non ancora.
No, peraltro mi mangio tipo chips. Infatti praticamente ecco. Allora c'erano le moto infatti invece che i Viper erano state sostituite dalle moto molto veniristiche che volavano. Diciamo che il pilot era partito benissimo di questa nuova, diciamo, questo sequel di Galattica, perché parlava di una sorta di... Ok, come vi ripeto, la flotta galattica era arrivata sulla Terra, si era accorta che la Terra era indietro, però c'era un scienziato ribelle della flotta che era ritornato indietro nel tempo, epoca nazista, chissà proprio perché...
Si finisce sempre là.
In cui tentava di accelerare il processo tecnologico dei terrestri, per cui tutto il plot gira su questo corrersi e rincorrersi del tempo. Inizialmente Larson, la sua idea era di fare anche una serie del tipo dove c'erano questi corsi e ricorsi storici ricorrendosi all'interno del tempo. Peccato che la serie, anche questa qui, dopo 13 episodi è andata a incartarsi, perché era... Prima di tutto gli era stato dato uno slot orario che era dedicato ai bambini e poi era molto incentrata sui bambini, infatti anche all'interno della serie c'erano molti bambini eccetera, per cui fondamentalmente è andata a naufragare. C'è anche da dire a rigor di cronaca che adesso mi sfugge il nome, l'attore che dopo interpretava...
quello che faceva Apollo nella serie originale.
Esatto, che dopo ha fatto il terrorista.
Ha fatto il terrorista, sì.
Aveva tentato, tra l'altro con un primo processo di... Aspetta che lo sto vedendo anch'io nei...
Jamie Bamber.
No, Jamie Bamber
fa...
Apollo.
Quello della dama. Sì.
Mentre invece parliamo dell'Apollo
originale.
Lo troveremo prima o poi.
Sì, no, sicuro.
Richard Hatch.
Richard Hatch. E poi ha avuto un certo successo comunque in altre serie.
Esatto.
Ricordo.
Diciamo Richard Hatch
è rimasto attivo come attore televisivo americano
nei primi anni 90 con uno dei primi esperimenti di finanziamento su via rete. Uh-huh. Aveva praticamente raccolto una considerevole somma e aveva fatto praticamente per rilanciare Galactica, facendo quella che doveva essere una nuova serie che si chiamava Battlestar Galactica The Second Coming, che si riallacciava alla primissima serie.
Sì, l'avevo... Si trova in rete qualcosa?
Si trova in rete una sorta di super trailer, per intenderci, che fa parentesi, era stato qui in Italia, era stato trasmesso a una convention stick, come sono Star Trek Italian Club, e tra l'altro era abbastanza notevole perché aveva degli effetti in computer grafica abbastanza allo stato dell'arte. Si introduceva questo nuovo tipo di silone che, fa parentesi, poi si sono molto ispirati quelli della serie, diciamo, moderna. Sono molto ispirati. Però non se n'è fatto niente, in quanto dopo, diciamo, i fondi sono finiti, il progetto non interessava più di tanto.
Sono bruciati tutti i fondi per il trailer.
Esatto, molto probabilmente,
molto probabilmente sì.
Diciamo che a rivederlo adesso io me lo sono rivisto come compitino, no? Prima di fare questa puntata, il vecchio Battlestar Galactica. Dio, non è male, mi sembrava notevole, soprattutto il secondo è veramente abominevole.
No, ma la prima serie io la ricordo, l'ho vista in diretta.
La trovavamo notevole,
era piacevole, era divertente, aveva un tono più scanzonato. Naturalmente, ecco, uno forse dei connotati principali di differenza tra la serie originale e quella, diciamo, degli anni 2000, è che la prima aveva appunto un tono di comunque ottimismo, era vissuta questa lotta, questi continui combattimenti della flotta coloniale con i siloni, in ogni caso un po' alla cowboy, no? Con Apollo,
esatto,
che faceva
Starbucks, che era l'emblema del...
Sì, sì, era... anche perché poi appunto Starbucks era...
Scorpion
era un uomo anche lui, quindi c'era questa
era
coppia...
Sberla, di A-Team.
C'era sostanzialmente questa coppia di cowboy spaziali che con i loro Viper combattevano, mentre invece poi la reinterpretazione... ispiratasi probabilmente al feeling dei nostri anni, dei nostri tempi, è molto più cupa da questo punto di vista.
Sì, hai ragione, ma è più solare, passami il termine.
È solare perché riflette, credo, proprio lo spirito di quegli anni, no? Era una cosa comunque divertente.
No, quello che tendo a sottolineare è proprio che a rivederla adesso, che la consigliamo di rivederla, perché tra l'altro ovviamente non so se si può trovare in canali, diciamo, tipo DVD, eccetera, e noi consigliamo sempre che ci si può rivolgere ai canali...
Paralleli,
ecco, allora, diciamo
gli universi paralleli.
No, comunque, esatto, comunque si trova tranquillamente
si trova
su Amazon.
Sì, sì, ecco. Credo che l'abbiano anche rimasterizzata.
Sì.
Direi che tra l'altro aveva avuto anche un seguito.
Ha avuto un rilancio soprattutto col grande successo della serie del 2003.
Tra l'altro una cosa che non ho detto, quando c'è stata, diciamo, che il primo pezzo è stato troncato, l'emittente ha ricevuto, simile Star Trek, una serie di proteste perché era stata addirittura i piloti mi pare dell'aviazione americana avevano ribattizzato gli F-16 Viper. Perché praticamente
per omaggio
e direi che a vederla adesso è stata forse il primo esempio, secondo me, di fantascienza televisiva però fatta con l'ottica cinematografica, cioè con effetti speciali di un livello qualitativo estremamente
alto.
Elevato. Cioè non abbiamo, anche se dopo però ovviamente pagava il fatto che questi effetti qui erano fin troppo ripetuti. Io mi ricordo la scena del Viper che atterrava,
è sempre quella,
era sempre quella. Cioè,
però, dai, parliamo degli anni 80, 1978, esatto.
La gente
79.
Si accontentava anche forse un po' di più.
Beh, dico, era anche proprio complicato da...
Però veramente adesso, rivedendola col senno di poi, direi veramente...
Beh, adesso, cioè, senza lamentarci troppo, la scena degli Ala X di X-Wing che si avvicinano alla superficie della Morte Nera, anche quella era un copia e incolla almeno due o tre volte.
Sì.
Cioè, adesso, però nessuno si lamentava all'epoca, capito?
No, riusciva comunque a trasmettere appunto questo spirito, no? questa atmosfera... spaziale, che era un po' il feeling dell'epoca.
Fermo restando che a questo punto lancerei un micro concorso fra i nostri ascoltatori: se qualcuno riesce a trovare il nome del giudice
che si è guardato tre giorni
consecutivi, di...
lo scriva nei commenti, perché gli scriveremo e gli dedicheremo uno spazio, un poster,
manderemo un silone a casa apposta.
Io mi appendo il poster a casa.
Beh, direi che è il momento di passare alla serie anni 2000, no?
Sì.
Ok, prima allora introduciamolo con la colonna sonora adeguata. Dagli anni 80 facciamo un salto nel 2002 alla rispettabilissima e magistrale, oserei dire, rieditazione di Battlestar Galactica di Ronald D. Moore, già autore di Star Trek, che praticamente ha reinventato il telefilm degli anni 80 e ha tirato fuori qualcosa che penso risuoni ancora nelle orecchie, nei cervelli e negli occhi di tutti gli appassionati di fantascienza, anche in Italia, perché è stata trasmessa integralmente in Italia. E prego,
sarà mica un caso che mi chiamo Cylon Prof. Cioè, scusa, sarà mica capitato per caso.
Faccio una premessa: io me la sono messa tutta in inglese, non ho visto mai la versione italiana.
Fatto benissimo.
Infatti, sono già saltate fuori un paio di discrepanze.
Hai fatto benissimo versione. Perché sappiamo tutti che, evidentemente, il passaggio dall'originale alla traduzione fa comunque perdere qualcosa. Anche se devo dire che non è stato male, io l'ho visto, ahimè, confesso, tre volte: una volta in italiano, la prima volta quando l'hanno trasmessa su Fox, credo.
Su Fox.
La seconda volta, quando ho cominciato a capire che i tempi di traduzione erano molto lunghi. Poi mi sono procurato tutti gli originali inglesi e quindi ho visto la quarta stagione, per esempio, l'ho vista prima in inglese, poi ho fatto un'antologica comprando il cofanetto e me la sono rivista tutta con il doppiaggio in italiano.
Poi, se non sbaglio, l'hanno passata da poco anche su Rai 4.
Rai 4, sì. non ne sono sicurissimo, ma ti credo, perché Rai 4 fa spesso un lavoro di recupero di fantascienza. Sì.
Rai 4 sta prendendo quello che una volta era un canale.
Era il canale Jimmy nei cuori di tutti noi, che tristezza. E allora, venendo alla nostra reimagination, è stato effettivamente uno shock, perché appunto una serie che comunque era rimasta nell'immaginario collettivo, insomma, questa di Galactica, no? Era una di quelle serie che in ogni caso veniva alla memoria degli appassionati di fantascienza, che, come dicevamo un attimo fa, era stata comunque una bella serie, almeno nella sua nella prima release, nei primi episodi, e viene reimmaginata completamente in un'atmosfera che appunto riflette probabilmente, ahimè, il passaggio dagli anni 80 al 2000, che è un passaggio in cui è tutto più cupo,
sì.
Tutto più, sicuramente c'è anche una interpretazione magistrale dello spessore umano dei personaggi, che ovviamente negli anni 80 non c'era, non li, molto spesso erano
piatti,
bidimensionali, sì. No, erano appunto, perfetto, come dicevamo prima, erano dei cowboy.
Max, dicevi cupo, se non mi ricordo male qualcuno ha detto che è stata pesantemente influenzata dai fatti del 2001.
Cioè certamente, probabilmente sempre.
Non mi ricordo dove l'ho letto.
In realtà dobbiamo dire che dopo il 2001 stento a identificare una sola serie televisiva che in qualche modo non sia stata ricondotta a questo nuovo clima di tensione, no? A questo clima di terrore, a questa appunto atmosfera cupa in cui sono andati in frantumi un po' i sogni, soprattutto degli americani, no? Di questa immagine di superpotenza buona e via così. In ogni caso, voglio dire, da un punto di vista appunto televisivo, cinematografico, di appassionati di fantascienza, il Battlestar Galactica del 2003 di Ron Moore è un assoluto capolavoro dal mio punto di vista. L'ambientazione viene spostata, diciamo, a riprodurre quello che è il clima di una vera guerra, quindi in qualche modo, no, si ricongiunge con quel fascino dell'ambiente militare, dove viene fuori tutta la fatica, lo stress, la capacità di fare la squadra che fa la differenza tra la vita e la morte in uno scenario di guerra. E dobbiamo dire, magistralmente, gli sceneggiatori tratteggiano una serie di personaggi che questa volta invece sono profondamente, fortemente tridimensionali. L'ammiraglio Adama, il rapporto padre-figlio con Apollo, la relazione con i civili e col presidente Roslin, e poi si innesta quello che è, diciamo, la vera novità, e cioè che gli esseri umani trovano dei contendenti nei siloni, che anche questa volta appunto sono dei contendenti pienamente tridimensionali, cioè i siloni sono realmente i nostri figli
i nostri figli old prodigi, come possiamo dire, i nostri figli ribelli, no? Viene esplorata tutta,
esatto,
questa
lì, piani, secondo me
vai
una cosa secondo me interessante nel nuovo, chiamiamolo nuovo,
per nel nuovo Battlestar
Galattica, oppure nel Battlestar Next Generation, vi piace questa che mi piace mutuare una frase storica di Babylon 5: lì nessuno è quello che sembra di essere.
Molto vero.
Vero,
anche perché una delle cose magistrali che viene sviluppata lungo le quattro stagioni è proprio questo crescente conflitto anche interno, no? Sì. Gli umani si domandano dove abbiano sbagliato nel creare i siloni, e i siloni che all'inizio sembrano, no, tutti di un pezzo,
sì,
hanno un piano,
un odio
totale,
viscerale,
una missione, ecco, lì poi bisognerà riagganciarsi con l'aspetto religioso, no? Una missione religiosa, no? Hanno avuto un incarico divino di
posso
sopprimere...
Una jihad.
Perfetto, per ricongiungerci
e poi
a due.
Il...
E poi col passare del tempo anche all'interno dei siloni si cominciano a creare degli schieramenti, a mettere in discussione questo mandato divino. Tra l'altro è molto interessante questo ribaltamento dei ruoli in cui gli umani sono pluriteisti. No, il contrasto tra gli umani pluriteisti, quindi hanno gli dèi, i 12 dèi e via così, e i siloni che invece sono rigidamente monoteisti.
Cioè
un unico dio. In ogni caso, come dicevo, la serie è spettacolare da tutti i punti di vista, è realizzata con delle tecnologie che la rendono assolutamente realistica.
Era costata molto da un punto di vista di effetti speciali, forse una delle
veramente
più costose.
Ne discutevamo oggi, Paolo, con Massimo nel trasbordo.
Mentre venivo dalla Resurrection,
con il Rector, mentre ci spostavamo verso la USS Serafini, ne parlavamo che per la prima volta l'atto è anche interessante perché... plausibile tecnicamente parlando.
Assolutamente, plausibile.
Il fatto che praticamente non si sentono le esplosioni nel vuoto.
Sì, certe manovre dei Viper, qualcuno ha detto che...
probabilmente i piloti non sarebbero sopravvissuti,
no.
Questo sì.
Però c'è la scena del Viper che praticamente si gira su se stesso e spara perché ha l'inerzia.
No, quello sì.
È certamente estremamente curata, molto credibile, con una qualità degli effetti speciali assolutamente impressionante. Unita a uno sviluppo delle trame ad alta tensione, ricordo il primo episodio della prima serie, quello lì intitolato 33,
sì, 33 no?
che magistralmente rende questo ritmo del
Mamma
fatto
mia.
Che loro sono costretti ogni 33 minuti a fare un salto iperluce, altrimenti vengono scovati dalla
flotta. E tra l'altro da sottolineare quello che secondo me a livello di attore era il migliore di tutti, che è l'attore quello che fa Gaius Baltar, che secondo me è un mito, cioè una roba
vabbè, la pronuncia l'inglese perfetto, cioè io veramente un inglese così perfetto,
però era forte lì perché aveva proprio occhiaie, barba di 4 giorni, proprio lo vedevi come se non avesse l'attore dormito.
È un po' sparito quell'attore lì, non so,
sì, strano,
visto.
Perché secondo me era notevole,
sì.
Soprattutto poi esilarante, e fra parentesi pensa, Paolo, che il taglio che ha dato di Gaius Baltar sopra le righe è stato l'attore di sua iniziativa a farlo, e all'inizio Moore era molto contro questa recitazione sopra le righe, dopo però si è accorto che il personaggio
che
era talmente perfetto,
tirava.
Cioè era così, andava bene, che l'ha lasciato praticamente carta bianca. Sommiti che le scene quando lui discute con questa, chiamiamola,
che non si vede. Quella è un'altra cosa che non si capisce,
esatto.
Se è un prodotto della sua immaginazione, se è un chip che gli è stato inserito nel
cervello. E miticamente che lui, si vede lui che parla con questa qui, lui la vede, poi si vede vista dalla terza persona che lui parla col niente e rimane una roba veramente fatto...
Noi sulla serie 2003, diciamo, nei dettagli della trama non entriamo, perché potrebbe darsi, è una cosa molto grave, lo devo dire, però potrebbe darsi che qualcuno dei nostri numerosi ascoltatori non l'abbia ancora vista.
Ecco, questa sicuramente la trovate,
questa la dovete vedere per forza.
Il cofanetto, tra l'altro, è un'edizione veramente ben fatta.
Molto ben fatta.
Costa anche poco.
L'ideale è il cofanetto. cofanetto in versione inglese,
sì.
Che mi dicono, almeno le recensioni che ho letto, mi dicono essere fatto ancora meglio, però devo dire, io ho acquistato la versione italiana con la mitica statuetta del Silone, che vedete sulla mia foto, qui ce n'è anche una riproduzione sulla OSS Serafini.
Vicino a Godzilla.
E vale senz'altro la pena di vederla tutta. La trama, tra l'altro, è molto interessante. Nello sviluppo delle quattro stagioni possiamo comunque dire che la base è simile, diciamo, c'è questa storia della flotta del residuo dell'umanità. I Siloni sono riusciti con un tradimento iniziale, questo, l'aggancio è proprio simile,
sì.
Perché di fatto c'è anche lì una tregua, c'era stata una prima guerra,
la stazione dell'armistizio,
esattamente, sì, esatto, c'era stata una prima guerra, c'era stato un armistizio e i Siloni in maniera, diciamo, imprevedibile, imprevista e senza nessun preavviso
nuclearizzano
sì. Tutto il possibile, per cui di fatto spazzano via l'umanità, tranne che per questa flotta che parte alla ricerca del mitico tredicesimo pianeta, che poi questa è la storia che si sviluppa
dopo
tutte e quattro le stagioni,
esatto,
però la cosa è complicata assai, è da vedere. Approfittiamo per dire che comunque questa serie ha certamente lasciato delle ferite profonde nell'immaginario collettivo, una tra tutte, Caprica 6.
Anche se devo dire la verità, però, prof, posso dire una cosa, sarò un maniaco, però a me mi piaceva più Boomer.
Guarda, diciamoci la verità, comunque tutti personaggi femminili molto, molto interessanti,
sì.
Tutti, nessuno escluso.
Sotto però, tutti i punti di vista.
Caprica 6...
Soprattutto sotto, ragazzi, un punto di vista, adesso
un'attrice veramente
modella e attrice
bravissima,
belle interpretazioni e
bella donna un gran pezzo di silicio,
ecco.
Sono quelle cose che io immagino Ron Moore che sai, gongolante tra sé e sé, dice quando faccio le cose mi vengono bene, perché effettivamente ecco. Una scelta del cast.
Sì, no, molto, è veramente notevole. Tanto poi con Olmos,
Edward Olmos,
mamma mia, è magistrale, da pelle d'oca.
Sì, che tra l'altro era sparito praticamente dai tempi di Miami Vice, c'è stato un buco temporale, è stato ritirato.
E probabilmente è stato ripescato dopo.
E anche l'attrice che faceva la Rosalind, adesso mi sfugge il nome, che non si vedeva da balla con i lupi praticamente.
Sì.
E anche lei molto, dobbiamo dire, un cast
azzeccatissimo,
azzeccato, e gli sceneggiatori sono stati davvero capaci di rendere interessante l'intera serie. Tra l'altro io ho condiviso molto la scelta di chiuderla con la quarta stagione,
sì,
perché la storia si era sviluppata bene.
È una delle poche serie ultimamente, Massimo, che secondo me ha proprio un inizio e una fine, ma una fine non posticcia, proprio una fine pianificata come fine.
Moore ha dichiarato che aveva in mente fin dall'inizio, insomma io non ci giurerei che aveva in mente quattro,
diciamo,
piuttosto che tre.
Non potrebbe essere paragonabile, scusate se la ripeto, a un Babylon 5 che era concepita con un inizio e una fine.
No, perché la fine, se vogliamo, pelo tirata, adesso siamo obiettivi,
sì, però non come ultimamente certe serie che si vedono ultimamente,
non malfatta, però
diciamo non con un finale stile, per intenderci, Enterprise, che veramente hanno rovinato tutto.
Dai, non facciamo paragoni insani. Enterprise è una cosa che non nominiamo. Invece,
dovremmo farlo,
tornando a noi, appunto, cast eccezionale, tutte le tematiche classiche della fantascienza interpretate magistralmente in ambito militare, anche appunto, come dicevamo, molta credibilità delle soluzioni tecnologiche, alcuni temi contemporanei, no? I Siloni che diventano assolutamente identici agli esseri umani, quindi il cyborg e la biotecnologia, che diventa un interrogativo sulla natura dell'umanità,
sì,
sulla differenza, qual è la differenza tra un essere umano e un essere che gli somiglia in tutto e per tutto, ed è indistinguibile, al punto che gran parte degli sviluppi della trama stanno proprio nello scoprire chi è il Silone nascosto tra di noi, no?
Esatto.
Tra l'altro un simpatico ricordo, all'epoca la cosa ebbe tanto successo che ci ho ancora conservata sul telefonino, uscì un'applicazione, un'app che adesso vado a mostrarvi, lo posso mostrare solo a loro qui in diretta, ai nostri ascoltatori mi crederanno sulla parola, Cylon Detector. L'avete mai visto?
Forse...
C'è il Cylon Detector che ti scattava la foto, Adesso ti scatta la foto e ti riconosce come umano, come silone.
Oh, fantastico, lo provo in
purtroppo non funziona, no. E non l'hanno aggiornata, e quindi se tu provi a farlo funzionare, guarda, siamo in diretta scattando una
foto
a Serafini, ok, però poi quando provi a scattare la foto, di solito secondo me è proprio sparito anche il tasto per scattare la foto.
Pesantemente buggato.
E comunque, diciamo così, dopo che aveva scattato la foto, faceva il riconoscimento e ti attribuiva siloni oppure umani. Veramente molto carino. Per dire, insomma, che la serie ha avuto all'epoca un successo veramente notevole. Poi, come sappiamo...
No, poi accennerei anche brevemente ai due film che sono stati all'interno della
serie. Dicevo, come sappiamo... Razor è stato pensato come un anello di congiunzione.
Sì,
diciamo, forse più come un riempitivo. Perché
la prima
no,
serie.
È stato un quello che vengono dette è un film per la TV, come si suol dire tecnicamente.
Sì, ma dico come storia,
sì,
che in realtà serviva più a riempire un vuoto temporale, mantenere la continuità della fanship.
Collegare la prima e seconda stagione, la seconda e la terza.
Ma è un feedback perché è venuto sostanzialmente alla fine della terza, tra la terza e la quarta.
Però ci sono dei
però in realtà si agganciava a qualcosa che invece era presente all'inizio della terza stagione.
Ecco. Diciamo che comunque, per intenderci,
riprendeva comunque la storia del... diciamo di quella ammiraglio, non ricordo il nome,
l'ammiraglio Kane, ma poi anche e soprattutto la cosa più importante in quella serie, che vengono riproposti i siloni originali quella serie della
quella serie con tanto di Raptor a tre posti,
esatto, e si vede una flashback, una dama giovanissimo praticamente quando combatteva la cosiddetta prima guerra silone.
Infatti qui si aggancia una cosa che poi è stata ripresa, e cioè il fatto che c'è un prequel, no? Perché appunto la nuova serie comincia, come dicevamo, con la rottura di un armistizio, ma non ha raccontato la prima guerra silone. Sì, esatto. E invece c'è poi successivamente, come diremo tra poco, un tentativo di ricostruire, di fare un prequel, la cosa più recente, Blood and Chrome, per esempio, è
situato... quello che è chiamato un backdoor trailer.
Il backdoor trailer era la cosiddetta miniserie, quella proprio l'iniziale.
Però anche Blood and Chrome.
No, Blood and Chrome era un prequel a tutti gli effetti.
No, il backdoor trailer, giusto per spiegare ai nostri ascoltatori, la serie 2002-2003 comincia appunto con quella che viene chiamata una miniserie in due episodi,
molto lunga,
che era sostanzialmente un pilot, però pensato anche per essere autoconsistente, nel senso che laddove si fosse visto poca reazione da parte del pubblico, la produzione praticamente avrebbe interrotto prima del nascere. Fortunatamente per noi, gli americani sono stati abbastanza intelligenti.
No, quello che secondo me è stravolgente, dopo vediamo se confermi, invece The Plan, perché The Plan è qualcosa che non si era mai visto fino adesso, secondo me, parlo dal punto di vista fantascientifico.
Cioè sostanzialmente una volta terminata la serie è stato girato un film che ha riproposto una chiave di lettura speculare, no?
Sì.
Perché il trail, diciamo non il trail, il refrain della serie era i siloni sono tornati
e hanno un piano.
Ma questo piano qua, che
e sto piano quale diavolo è? E viene spiegato in questo film che racconta praticamente tutti gli avvenimenti delle quattro serie visti dal punto di vista dei siloni. C'è quella scena bellissima che comincia con i due...
Modello
1, i due modello 1 che stanno per essere lanciati nello spazio, che discutono fra di loro.
E tra
è veramente una scena
calda. Non so Massimo...
Noi stiamo buttando lì queste cose, appunto, i nostri pochi ascoltatori che non l'avessero visti ancora, corressero subito a procurarselo. E per gli altri speriamo di stare evocando belle immagini e dei ricordi.
E magari... così,
e la voglia di rivederlo.
Tra l'altro poi The Plan è interessante perché se uno se lo vede dopo tutta la serie, visto The Plan ti viene una voglia incredibile
di rivedere tutto,
perché certe cose le capisci,
cioè assolutamente ti viene una voglia pazzesca.
The Plan, come The Razor, ha anche un livello qualitativo, se già la serie
molto
tecnicamente
buono.
È elevata, Razor e The Plan hanno proprio un livello da film.
Assolutamente.
Da cinematografica, scusate il termine che è più giusto.
Dicevamo, c'è stato un prequel che è stato Blood and Chrome,
In Italia, cronologicamente,
sì, è vero.
Dobbiamo dire che c'è stata una serie spin-off,
un altro, esatto, prequel,
che è Caprica, che è un altro prequel perché racconta fondamentalmente ancora un'altra fase, che è quella, diciamo, dello spionaggio dei Siloni.
No, più che altro no,
della
creazione dei Siloni, praticamente. Si parla fondamentalmente della creazione di Siloni, cioè come sono stati creati i Siloni dagli uomini.
Come sono nati.
Come sono nati, e praticamente tutte queste risposte doveva, e sottolineo, ahimè, doveva dare una risposta a Caprica. Purtroppo Caprica è una serie che...
ha avuto poca fortuna.
Ha avuto poca fortuna, forse per due, secondo me per due motivi, ragazzi. Prima di tutto perché era troppo celebrale. In effetti è una serie abbastanza complessa. Forse perché parla metafore religiose, psicologiche, viste su diversi piani. Nel senso che, secondo me, era, è brutto dirlo, troppo intelligente, passatemi il termine.
Cioè, classico... la persona che torna da lavoro la,
esatto,
sera, se non,
no,
riesce a
non ce la fa, ma in effetti è veramente complicata seguirla. In seconda battuta l'hanno accusata che, come tutte, ahimè, gran parte delle serie di fantascienza ultimamente, era troppo una sorta di, alla fine della fiera, fouilleton familiare, poi alla fine della fiera. Per cui
beh, questo
pagava...
però non è tipico...
La casa della prateria.
Esatto.
che era andato a scivolare un po' troppo,
esatto,
sull'aspetto famiglia.
Mi viene in mente, Massimo, per fare un paragone increscioso, però per rendere l'idea come poteva
irriverente
essere... Irriverente. Terra Nova.
Lo sapevo che avresti detto Terranova.
Perché Terranova, altra cosa che avevo qui. Comunque, di tutto, come succedeva, fondamentalmente parla della, come ripeto, di tutta la storia della creazione dei Siloni, solamente che anche lì all'undicesimo episodio hanno ben deciso che il dodicesimo era l'ultimo. Per cui c'è questa chiusura con questo episodio doppio, il dodicesimo è un episodio doppio, cioè il doppio.
Beh, gli hanno dato almeno un'ora di,
esatto,
tempo in più.
Spiega tranquilli, però in effetti... Si cominciano a, bene o male, se lo si vede, io consiglio di vederlo dopo aver visto ovviamente Galattica, perché si riesce a capire il perché i Siloni erano monoteisti.
Questo già è un punto importante.
È importantissimo. Il perché i Siloni sono stati creati e perché da un certo lato si intuisce perché dopo si cominciavano a comportare in una certa maniera. La serie è veramente godibile, tanto poi si trova anche tranquillamente in italiano perché è uscito un cofanetto, si trova tranquillamente in DVD. Secondo me, come vi ripeto, era una serie che poteva avere un futuro, però ovviamente parliamo adesso di un mercato televisivo, ne parlavamo oggi con Massimo, americano,
che sta cambiando.
Sta cambiando, per cui se la serie dopo 10 episodi non fa il botto, praticamente viene tagliata. Io infatti mi immagino al giorno d'oggi serie come Star Trek, serie classica, non l'avremmo mai vista. Perché visto che a suo tempo quando era uscita aveva...
già il pilot era andato,
già
una cadastro,
andato male, per cui praticamente
no, beh, è un po' discutibile, però in effetti troppo cerebrale oggi non
ma più che altro il fatto che non danno tempo al fatto una serie di decollare, cioè una serie di fantascienza di quei livelli, secondo me Paolo ha bisogno di un attimo di rodaggio, non puoi pretendere che dopo 8 episodi ti faccia un botto.
Forse è molto più Hollywood orientata al rientro di capitale
immediato.
Vabbè, ma questo lo vediamo anche nell'industria, sì, cinematografica, col continuo riproporre di
comunque è
remake
una...
piuttosto che,
esatto,
sequel,
sì, sì,
più
cerchi
tonale,
proprio il capitale fatto.
È sicuramente una di quelle serie che alla luce dei fatti da rivalutare, e comunque consiglio vivamente di vederla dopo aver visto la serie di le 4 stagioni di Galattica,
certo,
dal 2002,
e i film non ci scordiamo i film. Dopodiché, improvvisamente, in tempi recentissimi...
Fine 2012.
Ad agosto, no? O settembre?
Era novembre.
Ah, novembre addirittura.
Novembre 2012.
Colpo di scena, Sci-Fi Channel. Che cosa fa?
Insieme a Machinima, che è questo canale YouTube, sito internet di anteprime...
Li produce...
Propone Blood and Chrome.
Questo Blood and Chrome di cui si era parlato in qualche maniera
sembrava destinato a non venire mai alla
si
luce.
Si fa, non si fa, no. Si
Blood
fa
and
come
Chrome era l'araba finisce la fantascienza,
sì.
Tutti ne parlavano,
sì,
ma
sì,
non
sì.
Si era mai visto.
Era anche questo un prequel,
sì. Si sapeva che doveva trattare la prima guerra Silone, quindi
doveva
si
far
già
vedere
prima...
il giovane ammiraglio Adama nelle vesti di novellino, neopilota, eccetera eccetera.
E improvvisamente c'è il sereno in un paio di settimane.
Uff, ecco che si esce
nella...
questa web series,
web serie
in 10 episodi
da 10
minuti, quindi totale tra l'altro è stata appena mandata su Sci-Fi Channel, credo veramente poche settimane fa, sì, a febbraio.
Perché poi tra l'altro era il suo tempo quando era uscita, noi avevamo fatto anche una puntata su Fantascientificast con quello amaro sfogo di Silvio Sosio, non so se che tanto sì. Salutiamo.
Ciao Silvio!
Ciao Silvio, praticamente che aveva, che era disponibile in tutto l'universo, in tutte 12 colonie tranne la colonia Italia.
A proposito, sì, perché c'è stata questa cosa stranissima. Sì. Cioè che appunto la web series era visibile gratuitamente su internet dovunque tranne che in Italia.
Io fortunatamente...
Che si pensava fosse per il fatto che era stata opzionata in qualche maniera da uno dei nostri canali satellitari, ma alla data attuale di questo non si ha traccia.
Non si è ancora capito.
Beh, non è stato difficile vederla comunque.
Non è stato difficile, con un minimo
di buona volontà.
Buona volontà anche in Italia.
Alternativi.
Io sono riuscito a vederla dalla Francia perché mi ero appena trasferito, quindi nessun problema. E anche qua, anche autoconclusiva, se vogliamo, anche in questo caso, per quello parlo di Backdoor Pilot. Comunque.
Sì, è sostanzialmente un film.
È un episodio.
Alla fine dura due ore.
Che
no?
Praticamente mostra la prima vera missione del giovane ammiraglio Adama e introduce già qualche elemento che fa l'occhiolino alla serie del 2002.
Assolutamente sì. Anzi, in realtà pone le basi per. C'è una sola cosa, questa la possiamo dire anche se forse è un po' uno spoiler.
Spoiler warning.
Che diciamo quando il Silone, diciamo nuova generazione, diciamo uccide uno dei protagonisti, il viso di quel Silone è schifosamente uguale ai robot di Orobot. Ci avete fatto caso?
Ci ho fatto caso.
È tale e quale. Sto parlando del film con Will Smith, la interpretazione un po' libera.
Un po' tipo maschera, diciamo.
Esattamente, un'interpretazione un po' libera del famosissimo ciclo di racconti e robot di Asimov, che a me non è dispiaciuto, devo dire la verità, però credo sia un omaggio, perché è talmente schifosamente uguale che probabilmente voleva essere sorta di omaggio.
Rivedetelo. Un riciclone.
No, dai, no.
Un riciclone.
Certamente Blood and Chrome si vede che è una web series. Gli effetti speciali sono godibili, ma comunque qualche ordine di grandezza al di sotto di quelli della serie televisiva.
Sì.
Si vede un po', no, diciamo, di plastica e di modellinismo applicato.
Molto bravo l'attore che faceva il copilota,
però invece l'interpretazione degli attori è molto interessante, la storia è godibile, interessante, simpatica, non particolarmente sofisticata, ma probabilmente col tempo a disposizione quello che si poteva fare.
Veniamo alle opinioni. Pensate che abbia le gambe? Vedremo qualcosa in più?
Ma io come Cylon Prof che posso dire? La resistenza è inutile, dobbiamo vedere qualcosa in più, speriamo.
Ad oggi non si sa nulla sul futuro di questa serie.
No, io mi auguro di sì, a questo punto direi che io...
Manca, non sembra fantascienza.
Manca, ma perché ragazzi, cioè, vediamola anche da questo. Secondo me è stata Battlestar Galactica, e può essere, tra l'altro anche solamente la tecnica di ripresa, ragazzi, atmosfere claustrofobiche, la telecamera che girava intorno,
ambienti piccoli, corpi sudati,
cioè una roba sporca, ecco, sporca,
beh, senso, sì, rendeva proprio questo ambiente sporco della guerra.
Abituati alle atmosfere asettiche di guerre stellari
o di Star Trek
sì. No? Che era tutte, sembra una sala operatoria in confronto,
sì,
praticamente certo. E tra l'altro poi devo dire la verità, anche scusate se tocco l'argomento, scene anche abbastanza realistiche dal punto di vista proprio sesso, anche volutamente.
Ecco,
cioè per una serie televisiva era
molto, c'è molta sensualità.
Precursore, se vogliamo, perché serie più moderne come il Trono di Spade, cito una tra le, anche se non c'entra niente, forse...
Vabbè, questo ha segnato evidentemente un cambiamento del senso del pudore. Sì. In generale anche del pubblico americano, perché poi non dimentichiamoci che alla fine la maggior parte queste serie sono progettate essenzialmente come prima cosa per il mercato americano.
E poi ragazzi, veramente anche cruda, io mi ricordo la scena, posso citarlo, lo so che è un
la scena
spoiler,
della tortura,
la scena della tortura era una roba terribile.
Spoiler,
ma secondo me la scena più cruda di tutte è quando Boomer praticamente spara all'ammiraglio.
Vabbè, certo. No, diciamo appunto.
Sinceramente lì è di una violenza quella scena lì, che ha si vede proprio letteralmente. Sì. Che
il tendine che parte, tutte
cioè roba veramente.
Molto ma come dicevamo, molto realistica, no? In un'ambientazione fantascientifica, molto realistica.
E poi devo dire la verità.
Peraltro, una sì. cosa da citare, nella versione appunto 2002, c'è un'altra cosa magistrale, è che pur essendo ambientata nel futuro. Dal momento che il Galattica è una nave che stava per andare in disarmo, in realtà riescono a rendere molto bene il fatto che la tecnologia del Galattica è vecchia per loro.
I telefoni.
Guarda che questa è una cosa magistrale dal punto di vista della progettazione, della regia, no? Sì. Perché tu sei ambientato nel futuro, ma riesci a far vedere che quella nave del futuro è vecchia rispetto al loro presente. Sì. E questa è una delle
infatti
cose
dopo,
che colpisce, che fa vedere con quanta cura è stato
e tra l'altro lì, questa cosa qui si vede in maniera stridente quando dopo entra in ballo la Pegasus,
esatto.
Che vedevi proprio che c'erano, come dire, una era un Aritmo e l'altra era un Audi A4 praticamente, cioè, il paragone era questo, no?
A parte i gusti di auto del dottor Serafini qui, che sembrano evidentemente orientati sul tedesco, però capiamo il paragone.
No,
stiamo scherzando.
Teutonico, sai che c'è solamente uno e non faccio...
Abbiamo purtroppo una componente nordica.
Teutonico.
Manca solamente... scusami Paolo, lui aveva preso un bel respiro, quindi, però la resistenza è inutile. Dobbiamo doverosamente citare, anche se nessuno dei tre ne ha fatto grande esperienza, il Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
tardi, okay. Perché prima della rubrica, sì, diciamo dedicata ai videogiochi che sono stati tratti almeno per ispirazione da Battlestar Galactica, è il turno di parlare di spiritualità di Battlestar Galactica, e per fare ciò
chi meglio
di Carla.
Di Carla, introduciamola. Dunque, come accennavamo che Battlestar Galactica, in tutte le sue espressioni, è una saga che è pregna di quello che è tutto il discorso religioso, spirituale. E dato che toccando questo argomento, o questi due argomenti molto importanti, non potevamo che chiamare la nostra massima esperta di spiritualità e religione, cioè la nostra marziana preferita. Ciao Carla!
Ciao, ciao a tutti.
Ti è piaciuta l'introduzione?
Bellissima. Salve a tutti. Devo dire che mi ha fatto piacere poter parlare di Battlestar Galactica, perché è anche la mia serie preferita, devo dirlo, devo ammetterlo. E quindi anche perché è proprio molto piena di questi elementi spirituali, religiosi. Per cui, insomma, per me è un gran piacere appunto essere qui in questa occasione. Diciamo appunto, avete già detto qualche cosa molto velocemente appunto sulla religione Battlestar Galactica, cioè che c'è la contrapposizione tra un credo politeista, che è quello delle 12 colonie, e quello monoteista dei Siloni. Vediamo un po' più nel dettaglio, ecco, com'è questa religione. La religione politeista delle 12 colonie si rifà tantissimo alla divinità greco-romane, insomma, della nostra storia, quindi attinge a piene mani su queste religioni del passato, ma anche delle religioni del presente, perché ci sono molti riferimenti al cristianesimo, all'ebraismo, cioè alla Bibbia in generale.
Sì.
Tra l'altro, perdonami Carla, anche nel discorso si vede molto, anche nel discorso, per esempio, casta sacerdotale, hanno questa sorta di sacerdoti che sono una via di mezzo fra quelli che potrebbero essere dei preti cattolici, dei preti protestanti.
Esatto. Poi hanno le sacre pergamene, che poi alla fine sono come se le sacre scritture suddivise in libri. Mm-hmm. Il presidente che praticamente giura sulle sacre pergamene, insomma, tutte queste storie qua. Dicono, così diciamo tutti, che un po' ricorda il nostro Amen. Si rifà moltissimo alle religioni, che sono religioni appunto che noi tutti conosciamo. Le divinità appunto sono quelle greco-romane, quindi abbiamo Zeus, Era, Afrodite, Apollo e così via. L'unica eccezione è una divinità egiziana, che è Iside, che in questa religione è la sorella di Era. L'unica eccezione, diciamo, la regola.
Ma questo secondo te come mai questa cosa strana, visto una certa coerenza, Iside praticamente sembra un po' scardinare?
Non c'è niente. Sì, infatti, ma si sono proprio divertiti, secondo me, proprio a mescolare mitologie, mettendole insieme, creando poi un discorso coerente, ecco. Se addirittura praticamente nella storia di Battlestar Galactica si parla appunto, le divinità si chiamano dei Dicobol. Scusa, ma non ti sento più.
No, ci sono.
Ah, okay.
No, non sono andato in, come direbbe il nostro caro Massimo, in una sorta di screensaver mode, no? Non preoccupate.
Okay.
No, ero letteralmente rapito dal discorso, veramente.
Ah, okay, perfetto. No, dicevo, si parte appunto di divinità, sono i cosiddetti Daily Cobol. Cobol è il pianeta da cui deriva poi praticamente l'umanità, che si ritrova nelle 12 colonie. E sull'origine dell'umanità non ci sono delle informazioni chiare, sono delle informazioni che vanno appunto a che fare col mito, con la religione. Infatti le sacre pergamene raccontano questa storia dell'esodo da Kobol dopo una guerra ben definita, mm-hmm. in cui una divinità si è voluta ergere al di sopra delle altre, una divinità gelosa, mm-hmm. e quindi ci parlano di un Kobol quasi paradisiaco, in cui gli uomini e gli dei vivevano in armonia, un po' che ci ricorda il giardino dell'Eden, diciamo, sì. Ecco.
Tra l'altro, secondo me, questo aspetto di questa voluta fumosità del passato dell'umanità, che secondo me è uno degli aspetti più belli della serie, perché dà ambito a una serie di supposizioni molteplici, no? È una delle cose più belle, secondo me.
Sì, ma poi diciamo che si chiama poi a quelle che sono le religioni del passato, perché questa fumosità esiste già proprio nella religione greco-romana, nella religione egiziana, cioè esiste sempre, perché non si conosceva l'origine proprio dell'umanità, allora si andava in fantasia alla grande. E questo è poi quello che riguarda appunto le 12 colonie. Poi ci sono appunto i Siloni. I Siloni sono monoteisti. I Siloni creano un unico dio, che ha creato l'uomo, e che l'uomo appunto poi ha creato i Siloni. Però secondo i Siloni la creazione dell'uomo è stata una creazione fallita, e così i Siloni vogliono sostituirsi adesso, cioè distruggere e sostituirsi adesso. Le loro azioni sono quasi quelle di una crociata, quasi cosa, ancora una volta. Solo che è un problema, non riescono a avere i figli in maniera biologica, e questo va contro i comandamenti di Dio, infatti stanno cercando appunto di essere in grado di moltiplicarsi in maniera biologica. Questo culto dei Siloni monoteista ha le origini nel passato, che vengono appunto narrate all'interno del sequel che è appunto Caprica, del prequel che è Caprica. Infatti Caprica, abbiamo appunto la storia 58 anni prima della caduta di Caprica. La religione principale era appunto quella dei Kobol, però c'è una setta monoteista chiamata Chiesa Monade, al cui interno era un gruppo abituato terroristico, i soldati dell'unico, che appunto aveva un unico dio. All'interno di questo gruppo terroristico c'era il personaggio di Zoe Greystone, che è la figlia dell'inventore di Siloni, Daniel Greystone, la quale muore proprio in uno di questi attentati con una bomba che fa scoppiare un treno, che ci ricorda molto l'attualità, diciamo.
Sì.
Sì.
Ahimè,
sì. E questa Zoe Greystone aveva creato una sua copia digitale nella realtà virtuale, un suo clone però appunto digitale, uguale letto per tutto dal punto di vista, diciamo, della coscienza, per così dire. E suo padre, che poi aveva scoperto questo clone, aveva avuto la bella pensata di inserirlo nel suo primo prototipo di Silone, sì, perché non riusciva a farlo funzionare. Insomma, ah, ci mettiamo dentro. È una bella pensata.
No, tra l'altro poi lì c'è tutta la sottotrama di come fa inserirlo, che si va praticamente sullo spionaggio industriale, eccetera. Veramente.
Sì, sì, è bellissimo, è stupendo, veramente. E così appunto la religione dei Siloni alla fine deriva da questo credo di Zoe Greystone, tant'è che alla fine di Caprica si vede proprio che c'è la sorella Clarice che parla ai Siloni dicendo loro che sono i figli di Dio, che erano i figli degli umani, e infatti poi loro si ribelleranno. E quindi l'origine è questa, diciamo.
Ecco, perdonami Carla, prima di andare avanti, una domanda così a botta calda. Ma te, Caprica, ti è piaciuto? Diciamo, era una serie che poteva avere un futuro?
Non lo so se poteva avere un futuro. Comunque, forse è bella proprio perché hanno tenuto tutto rinchiuso in una stagione. Non so se allungarla ancora sarebbe servito, però mi è piaciuta tantissimo, devo dire.
È una di quelle serie che secondo me sono in maniera ingiustificata l'hanno chiuse dal mattino, cioè senza, diciamo, senza una giustificazione. Sì, va bene, sono d'accordo. È un mio tormentone questo, i nostri ascoltatori lo sanno, cioè sono d'accordo che una rete televisiva deve dar conto degli ascolti, però ragionando così fondamentalmente gran parte della fantascienza moderna non l'avremmo mai vista.
Infatti, sì, ma poi sai cos'è? Che chi veniva da Battlestar Galactica si aspettava qualcosa di diverso, Capri è molto diversa da Battlestar Galactica. E quindi un po' più lenta, tante cose del genere.
Sì,
però
poi, forse è troppo, diciamo che è troppo, troppo poco fantascienza, molto più umana.
Sì, è vero, molto più umana, però mi è piaciuta tantissimo.
E tra l'altro, almeno per chi, per i pochi, spero, ai nostri ascoltatori della serie, consigliamo vivamente di vederla perché vale veramente la pena.
Sì, anche perché si chiariscono tante cose, sì, insomma, si aprono nuovi orizzonti. Assolutamente.
Perdonami se ti ho interrotto, però
no,
volevo
no,
proprio sapere a caldo.
Una precisazione importantissima. tornando al discorso, quindi ho fatto questa insomma descrizione generale. Adesso vediamo un pochettino qualche elementino qua là, proprio per entrare nel merito del discorso religioso e del modo in cui la religione viene utilizzata all'interno della storia, della fantascienza. Diciamo che, come stavi anche dicendo tu, anche con il caso di Caprica, anche in Battlestar Galactica, ci sono molti elementi estremamente realistici, e la religione è uno di questi elementi senza dubbio, nel senso che comunque c'è un richiamo a temi religiosi umani universalmente noti, cioè si riguarda la storia, si riguarda l'attualità, e questo è molto importante perché porta lo spettatore a medesimarsi all'interno della storia, e quindi aiuta tantissimo la sospensione dell'incredulità. E questo è uno dei motivi per cui spesso si utilizza la religione all'interno della fantascienza, soprattutto nella space opera, proprio perché aiuta l'immedesimazione, fa da ancora alla realtà. Quindi una volta che uno è immedesimato riesce anche ad accettare tutto il resto più facilmente, diciamo. Sì. Ma poi all'interno di Battlestar Galactica la religione non è solo un contorno, è proprio alla base dell'azione. Cioè la maggior parte dei casi, alla fine, alla base di tutto, vi sono degli elementi religiosi, nel senso che i Siloni hanno fatto quello che hanno fatto, spinti anche dalla loro religione. E d'altra parte, anche gli umani, alla fine, si trovano a seguire le sacre pergamene per andare a trovare questa terra. Quindi la religione è importantissima, cioè porta all'azione dei personaggi. Poi, al di là di questo, ci sono un po' di temi simpatici all'interno. Per esempio, lo stesso discorso dei Siloni che fanno il download della coscienza digitalizzata, dei ricordi su un altro corpo, è una specie di metafora dell'immortalità dell'anima.
Sì.
Tant'è che all'interno di Caprica c'è questo tentativo di assimilare due cose, una sorta di inganno, per così dire, di sorella Carisse, del Salate dell'Unico, quello di spingere questi ragazzi al suicidio, farsi scoppiare con una bomba, dicendo che poi la loro anima sarebbe finita praticamente in paradiso. In realtà volevano fare una copia e manterla nella realtà virtuale, che non è proprio la stessa cosa.
No,
quindi c'è proprio il tentativo di assimilare le due cose. E poi ci sono una serie di tematiche che un po' le ho citate prima, c'è cioè il giardino dell'Eden, l'esodo, più che l'esodo, che anche se mi è chiamato così, io lo rivedrei un po' come simile al discorso dell'arca di Noè, nel senso che Kobol viene distrutto dal male, dalla guerra, quello che è, e così tutti quanti vanno in queste astronavi, queste arche di Noè, vanno a ricostruire di nuovo una civiltà, e poi con la guerra con i Sironi di nuovo, e vai, se vanno tutti quanti quelli che sono salvati in queste astronavi a cercare appunto di ricostruire da capo la civiltà. Quindi sono richiami ad elementi biblici molto, molto, molto comuni e diffusi. E poi ci sono alcuni elementi invece più prettamente spirituali, quindi non tanto religiosi ma più spirituali, che vanno a sconfiare nel paranormale, addirittura nel fantasy, che non hanno nessun tentativo di spiegazione scientifica, talvolta neanche di alcuna spiegazione logica.
Sì, sì. No, so già dove vuoi andare a parare, su anticipatamente perfettamente d'accordo.
Sì, ecco, infatti. E poi sono poi quegli elementi che hanno fatto un po' storcere il naso ai fan, diciamo la verità. Alla fine ci rimaniamo un po' così a bocca asciutta e diciamo, ma come? Noi volevamo altre spiegazioni. E tra questi, per esempio, le famose visioni del presidente Roslin, che comincia a avere visioni condivise con chiunque, praticamente, con Capri Cassei, con Sharon, vede questo teatro dell'opera, che poi appunto sono delle metafore di fatti che dovranno avvenire, ma com'è che questa ha le visioni? Boh, chissà, non ce lo spiegano, lo accettiamo così per fede, ma ancora di più forse...
Va bene che cedeva nella Kamalla, mi pare che era quella sorta
sì,
di però, cura,
okay, però... Poi allucinati per fuori, ma tu a vedere il futuro, cavolo, ce ne passa... Ma veramente forse l'elemento che proprio non ha nessunissima spiegazione sono gli angeli, meravigliosi angeli, cioè sono tre angeli. Abbiamo l'angelo di numero 6 e l'angelo di Baltar, che lì sono un po' ambigui, all'inizio sembrano quasi allucinazioni dei personaggi, li vedono sì, solo loro. Sì. Però in realtà ci rendiamo conto che intervengono nella storia, cioè danno suggerimenti validi, intervengono anche fisicamente all'interno della storia, per cui sono molto ambigui, tanto che poi li vediamo alla fine, che insomma sono reali. Ma diciamo forse il più eclatante è l'angelo di Caratteris, che è morta, torna in carne ed ossa, e addirittura è lei che poi alla fine li porta nella nuova terra. Grazie ai suoi ricordi da bambina, della canzone che ha suonato col padre, che poi... sembra avere collegamenti con il silo, però non riusciamo, non viene data nessuna spiegazione. Ah,
guarda, Carla, io mi sto, devo dire la verità, ovviamente da quando abbiamo deciso tutta la redazione di fare questo team up su Battlestar Galactica, mi sono rimesso a rivederlo, ma facendo addirittura a me, ovviamente compatibilmente con vari impegni, soprattutto anche onde evitare nottate, proprio maratoni due o tre episodi. Devo dire la verità che in effetti, a parte che non ho ancora finito tutto, sì, però devo dire la verità, Cara Trace secondo me è il più bel personaggio di Battlestar Galactica, per me, secondo me è letteralmente geniale, è letteralmente geniale.
Assolutamente, però appunto i fan sono stati un pochino delusi perché volevano qualche spiegazione in più, bastava poco in realtà, un tentativo di spiegare qualcosina in più, perché è talmente bella che sembra un peccato lasciare così, che alla fine sparisce e dici ma... Però vabbè, cosa ci vuoi fare? Sono quegli aspetti che proprio sconfinano nel fantasy e che ci tocca accettare per fede, che dobbiamo fare.
Sì, infatti. No, ma poi tra l'altro è veramente un personaggio... Sai che non riesco a capire se è un personaggio che era volutamente ritagliato così oppure c'è stata, come si suol dire, una fortunatissima e meravigliosa serie di, come dire, di cose non volute che hanno creato questo
io credo la seconda. Io
anche per me, anche per me, sai, perché
io ho avuto il piacere di leggere il concept di Battlestar Galactica prima che venisse proprio prodotto. Ci sono delle cose che sono completamente diverse da poi come si è evoluta la storia. E il personaggio di Cara Trace è un po' come vediamo all'inizio, non è voluto come poi è diventato dopo, per cui sì,
per cui era diciamo la classica pilota mascalzona un po'
sì,
sopra
esatto,
le righe,
esatto. Cioè,
mascalzone in senso buono, per l'amor del cielo.
Sì, cioè, un'eroina però un po' così, cacciarona, eccetera. E invece poi si vede che gli autori si sono innamorati di lei e l'hanno resa molto centrale nella storia, sì.
Un altro che ne parlavamo con i ragazzi, un altro personaggio che io amo, ma nel senso più che altro non so se sono innamorato del personaggio, soprattutto dell'attore, è Baltar.
grande.
Tanto l'attore
adoro,
secondo me l'attore lo rende in una maniera veramente
quell'attore è troppo bravo,
soprattutto quando fa quelle scene che secondo me poi forse le hanno lasciate un po' andare a partire dalla seconda stagione, però soprattutto nella prima stagione che fanno vedere che lui quando parla che parla con la Caprica 6 poi dopo viene inquadrato invece come viene visto dagli altri, che fa proprio una figura da
sì.
Che quella cosa lì, peccato che non l'hanno continuata a riproporre ma l'hanno un po' lasciata andare, sì. Nel senso forse sai perché io ho questa sensazione, non voglio fare spoiler, che Battlestar Galactica è partito bene, è un crescendo di cupitudine, passami il neologismo, no? Per dopo dare un colpo di reni alla fine e tirarsi verso un qualcosa di positivo. A me mi dà questa idea qua.
Il problema di quando fanno le serie così in divenire, che purtroppo l'ultima stagione è stata un po' sofferta perché sta fatta con un po' di ritardo, sì. Hanno dovuto chiudere e quindi hanno
anche se Carla, devo dire la verità, Battlestar Galactica nonostante abbia avuto una genesi completamente diversa, però attualmente insieme a un'altra serie che io amo, i nostri ascoltatori lo sanno perché ogni due per tre la cito, che è praticamente Babylon 5, che praticamente sono due serie che danno proprio l'idea di essere state scritte, qui te ne sei qualcosa come un romanzo, per cui con un inizio e una fine, per cui praticamente danno...
Almeno ci sono riuscite a dare questa illusione.
Sì. Ecco, vabbè, danno un senso di completezza, poi ti ho detto, nel senso che uno legge o vede, dipende dai punti di vista, come se fossero due romanzi praticamente, sì. Sapendo che arrivano in fondo. Una cosa invece, io la buttiamola lì senza dare tanti spoiler, mi raccomando, ovviamente, anche se, come ripeto, immagino che tutti i nostri ascoltatori abbiano visto. E di The Plan cosa mi dici?
Non lo so, ho dei sentimenti contrastanti di The Plan, nel senso che prima di tutto ho trovato alcune incongruenze, che già non mi sono piaciute molto, però è interessante, ecco, solo che non so, messo a quel punto quando l'hanno diciamo, prodotto a fine praticamente, c'è il problema che la maggior parte dei spettatori non si ricordavano tanto bene le prime stagioni, per cui a tratti un po' noioso, però magari rivisto, dopo che ti sei rivista tutta la serie, ha un suo senso.
Ma
peccato per qualche incongruenza.
A me mi aveva fatto, quando l'avevo visto ancora, diciamo, Battlestar Galactica, ti parlo ancora in versione scaricata dai canali ufficiali, diciamo così, no? Sottotitolata, che poi avevo visto The Plan, io vedendo The Plan me la sono rivista tutta da capo, perché mi ha fatto questo, perché vedevi tutto con ovviamente un'altra ottica. Comunque, secondo me è un interessantissimo esperimento.
Sì.
Passami il parallelismo, non trovi che forse l'unico esperimento che abbiamo visto in ambito mediatico di far vedere, come dire, l'altra faccia, forse l'abbiamo vista in Guerre Stellari, altro tema a te caro?
Eh sì.
Perché poi rimani con questo sapore in bocca, per me personalmente avevo visto The Plan che alla fine della fiera riesci anche a giustificarli sti siloni volendo.
No, ma io li amavo i siloni, cioè, totalmente, già da prima, quindi ho visto The Plan, ho detto voglio vedere cosa, insomma, avrei voluto anche di più. Devo dire la verità, io li ho sempre adorati i siloni, cioè proprio...
Ascolta Carla, dicevamo ovviamente perché è innegabile che nelle riunioni redazionali fuori onda, diciamo praticamente, ci sono una serie di fanfiction, vero, su Battlestar Galactica.
C'è una molto interessante riguardo il discorso degli dei di Cobol, che mi è capitato di scoprire così per caso. Si chiama Lords of Cobol, questa serie fanfiction. È una trilogia più un quarto libro costituito da dei racconti. L'autore si chiama Edward T. Heitz, che vabbè, scriveremo tutto bene nel sito.
Sì.
E si tratta di appunto degli ebook gratuiti, quindi si trovano, possono scaricare tutti i formati da Smashwords, che trattano proprio della storia su Cobol, cioè cosa è accaduto su Cobol, che ha portato poi all'esodo, chiaramente inventato da un fan, però ha delle recensioni molto buone, per cui secondo me vale la pena leggerlo, è in inglese.
Beh, quello sai, diciamo che per un buon amante della fantascienza questo non dovrebbe essere assolutamente un limite, anzi
è la norma praticamente.
Direi che da come mi accennavi, fra parentesi, si può ricollegare a queste da questi scritti alla tua ultima opera, direi.
Volendo sì, diciamo in qualche modo, perché mi è successa una cosa un po' particolare, nel senso che quando sono andata a inventare il nome delle missioni della NASA, di mia opera Deserto Rosso, ho finito per citare Battlestar Galactica, è capitato così. Un po' voluto, un po' casuale, devo dire, perché ero lì che dicevo, come le chiamo queste missioni? E comincio, beh, una la chiamo Isis, che poi sarebbe Iside, perché a me piace, insomma, la metodologia egiziana, ok, ma l'altra... Partiamo, prendiamo la divinità greco-romana, in genere si fa così, no? Ho detto, ma non mi scusa, non mi veniva in mente, ho detto, pensiamo a Battlestar Galactica.
Era
più facile, cioè però, da nerd proprio.
Esatto, questa qui è veramente da nerd, è un po', un po' come chi lavora soprattutto nel mio campo, diciamo, nella vita reale, come che lavora nel campo dei sistemi informativi. Praticamente chi non ha mai chiamato i server come o i robottoni giapponesi,
chiaro,
oppure i robottoni giapponesi, per favore, oppure nel nostro caso praticamente aziendalmente parlando abbiamo tutti i nostri computer che sono le astronavi del mondo di Star Trek, per cui praticamente...
È bellissimo. E infatti io come vado a chiamare l'altra missione era come il personaggio di Era Agathon, cioè proprio non neanche divinità, proprio il personaggio.
Tra l'altro,
e poi cosa vado a scoprire? Che dopo mi sono resa conto, doveva essere praticamente il mio subconscio che lavorava, che praticamente che il personaggio di Era Agathon in realtà in una parte della storia non era stata rapita, insomma, era ancora piccola, è stata rapita, l'avevano chiamata Isis, e quindi cioè proprio
caspita, come si suol dire, vedi che come dire, i cerchi si chiudono, come si suol dire.
È pazzesco, sì, anche se poi, diciamo, Deserto Rosso non c'entra niente con le divinità greco-romane, neanche lontanamente con il tipo di religione che c'è in Battlestar Galactica, zero, assolutamente niente. Eppure, sono cose che capitano.
Senti, Carla, a questo punto però, dai, facciamo una pop-up che non c'entra niente. Dacci qualche anticipazione sui nuovi capitoli di Deserto Rosso, dai, ti prego.
Guarda.
Guarda, Carla, devo fare, e qui faccio un atto di, come dire, un outing negativo, devo dire la verità, sai che non ho avuto ancora tempo di aver letto, perché volevo mettermi in maniera, come dire, sera, non ho ancora letto il secondo capitolo, abitante. Chiedo venia, lo so che adesso, messo quando diciamo chiuderemo il collegamento, mi picchierai, però... Però...
Ma no,
devo mettermi,
forse è meglio per te, perché sennò poi dopo puoi aspettare l'altro, invece adesso leggi questo e l'altro manca poco, fine aprile, via. Ecco.
No, dai, dacci qualche anticipazione invece, dai.
Oh, guarda, ti posso dire che, proprio parlando di religione, visto che siamo in argomento, no, tanto ormai, che io mi sono divertita anche lì a mettere un po' di roba di religione, insomma, ho parlato della religione, di religione islamica, qui siamo proprio nell'attualità, alla grande. E ho messo un personaggio, come sai, la protagonista, Anna, che è molto intollerante nei confronti della religione islamica. Diciamo che non è proprio politica di correct, diciamo. e si è trovata, suo malgrado, invece, in questa missione con altre 4 persone, quindi 5 persone che vanno in questo pianeta deserto, e una di queste persone è un musulmano, ovviamente, e quindi via, vai di conflitto. Ora, già nel secondo episodio, che tu non hai letto, però, purtroppo...
No, ma fai pure... Io sono per gli spoiler, per cui...
per questo conflitto si fa molto più interessante, perché poi, alla fine, lei è un po' una metafora del mondo occidentale, che, a causa dei fatti di attualità, dei tristi fatti di attualità, magari vede l'islamismo, il musulmano, in maniera un po' ambivalente. Cioè, c'è un po' di... aspetto così ingiustificato anche verso chi non c'entra niente alla fine, ma anche curiosità, e quindi questa ambivalenza la troviamo anche in Anna, che tra l'altro, essendo figlia a sua volta di un musulmano che però non ha vissuto, perché i genitori non vivono insieme, lei è ancora maggiormente a questi due aspetti molto estremizzati, tant'è proprio perché è stata la sua vita culturale, e quindi si troverà a dover avere a che fare con questo personaggio e vedrà che lontano dalla Terra, con le sue come sconvenzioni, si troverà quindi lontano da tutte queste cose tipicamente terrestri, in un mondo alieno, i suoi pregiudizi perdono il significato, perché alla fine sono esseri umani, non sono più suddivisi in razza, religione, ma sono tutti allo stesso livello, e si renderà conto appunto proprio che tutto ciò che lei pensava non ha alcuna base razionale, ecco, e questo è interessante.
No, e direi che tutto sommato, analizzando in ultima istanza, c'è molto di Battlestar Galactica anche.
Volendo, sì, ma è un tema universale poi questo dei pregiudizi religiosi, sì. Chiaramente qui però nella mia storia è una trama, non è che sia la base tutt'altro, non parlo di religione, è molto divertente perché comunque il lettore si ritrova a si medesima, secondo me.
E ovviamente penso. Qui obblighiamo i nostri ascoltatori che se non l'hanno ancora letto di leggersi per forza.
Perché adesso arriva il terzo è lunghissimo, quindi...
Oh mamma mia, mi fai il plan della situazione, per intenderci.
No, nel senso che il terzo è lungo, più dei primi due messi insieme, perché è proprio il cuore della storia, qui le risposte arriveranno quasi tutte.
Carla, proprio ti posso fare una domanda un po' provocatoria? Proprio, ma è brutto dirlo, ma te hai già in testa tutto Deserto Rosso o ti lasci abbastanza influenzare sul corso della storia?
Diciamo che la storia principale, la storia
il plot,
che i punti principali ci sono. È chiaro che poi anch'io, man mano che scrivo, i personaggi mi suggeriscono un po' come muovermi più che altro. E poi anche il feedback è importante, perché anche proprio come terminerà la storia, che termina ma non termina, lascia porte aperte e così via, dovrò decidere. Ci ho riflettuto parecchio, diciamo, su come proprio terminarla. E penso che verrò influenzata un po' anche da quello che dicono gli altri, sicuramente, normale, penso, perché comunque finché non è scritto non è definito, per cui io mi lascio sempre la possibilità di cambiare, è lì il bello. Ecco. Però comunque i temi principali sì, sono chiari, ovvio, sennò... Quindi...
Bene, Carla, come al solito ti ringraziamo ancora del tuo apporto. Beh, ricordiamo che adesso Carla ormai fa parte da questa stagione del nostro allegro equipaggio, e qui mi fermo. ovviamente Carla tiene anche una rubrica all'interno del nostro podcast che proprio si occupa di spiritualità e religione, per cui fra non molto la sentirete sui byte di Fantascientificast. Grazie ancora Carla e alla prossima.
Grazie a voi, a presto, ciao a tutti.
Ciao.
Arriviamo all'ultima parte di questo episodio, nel quale abbiamo sviscerato veramente questa magnifica serie di fantascienza, parlando un po' di videogiochi. Giustamente Max prima stava citando l'unica cosa della quale io non ho esperienza, il MMORPG, il Massive Multiplayer Online RPG o il Role Playing Game di Battlestar Galactica, del quale io non ho esperienza, quindi lascio il microfono a Max che l'ha provato.
Ecco, ma io l'ho solo provato, dico. Vabbè, quindi
è meglio qualcosa.
E devo dire che effettivamente riesce bene a rendere l'ambientazione, dà la sensazione effettiva di ritrovarsi nel mezzo della guerra. L'ambientazione è sostanzialmente quella che puoi scegliere se sei un silone piuttosto che un umano. E sei
silone.
Ma che dubbio c'hai? Ma c'è qualche dubbio sul fatto che io parteggio per i siloni?
Nuove esperienze.
No. Ho preso la mia posizione verso la fine della seconda stagione, non sono mai più tornato indietro. E, dicevo, quindi mi sembra che l'ambientazione complessiva, io ecco, non l'ho giocato nel modo giusto perché non ho avuto il tempo di partecipare, no, alle campagne, a sperimentare davvero il massive multiplayer. L'ho provato come look and feel rispetto a un primo ingresso in questo mondo, in questa community, e devo dire che è molto piacevole. Ha un client web based sostanzialmente, che ti consente appunto poi di avere la console di controllo della nave di cui poi sei il pilota, e ti consente di partecipare, no? C'è un po' tutta l'ambientazione tipica, il Daedris, e tutti gli altri, le diavolerie tecnologiche previste, c'è una buona ricostruzione dello spazio, è possibile fare le classiche campagne, missioni, partecipare a imboscate contro gli umani cattivi e via così. Non ho notizia precisa, però quando qualche mese fa ho cercato un po' anche su internet qualche commento, un po' di feedback, mi sembrava che le cose stessero andando bene, cioè che c'è una buona comunità che ci gioca, insomma, che la cosa abbia avuto un buon successo, e credo che questo sia anche in qualche maniera legato col ritorno di Blood and Chrome, in qualche modo.
Lo proverò, adesso magari cerchiamo online qualche video YouTube che ne mostra le dinamiche, lo mettiamo nelle note dell'episodio. Ecco, invece per quanto riguarda due videogiochi di chiara ispirazione Battlestar Galactica, allora il primo magistrale, ne abbiamo già parlato, forse è il primo videogioco del quale abbiamo parlato qui a Fantascientificast, vedete che la data dell'anniversario ritorna, ed è
sembra che poi parliamo di anni
un anno fa. Homeworld della Sierra Online, che è praticamente un videogioco di tipo strategico nel quale un gruppo di umani sparuti su un pianeta parte con una flotta di navi alla ricerca della propria origine, ok? Allora qua, Homeworld il titolo. E guarda caso, il comandante della flotta ha un non so che di biblico, in questo caso si tratta di una donna, Karan's Jet, che è legata intimamente alla nave ammiraglia, proprio lei è la CPU, se vogliamo, della nave ammiraglia, però ha anche un ruolo appunto di guida, un po' come la dama Adamo della Battlestar Galactica originale. Qua ovviamente i riferimenti biblici si sprecano e non sono casuali. Ecco, difficile dire, chiaramente, vabbè, anche in questo caso Homeworld ha una certa ispirazione di tipo biblico, ma il fatto di avere una flotta, il fatto di dover raggiungere un pianeta che in qualche modo è l'origine, che è qualcosa che ritorna anche in Battlestar Galactica, e a tanti altri aspetti fanno sicuramente di Homeworld un prodotto chiaramente ispirato alla serie televisiva. Altro videogioco che trae in parte ispirazione da Battlestar Galactica, che non l'abbiamo ancora trattato, lo dovremo fare, guardo Max perché
che è un grande appassionato,
insieme a me è uno dei più grandi appassionati probabilmente di questo titolo.
Bene, fate voi due un team up.
E tu non giochi.
Lo sai, Massimo, sai benissimo che io sono la negazione dei videogiochi.
Vabbè, diciamo, è un titolo che ha preso a piene mani da tante altre cose, ma ha preso anche da Battlestar Galactica, in particolare il primo titolo, ed è Mass Effect. Dico il primo titolo anche se forse...
Ma in realtà i tre episodi di Mass Effect comunque mantengono con un ruolo diverso, ma sempre la presenza proprio di... come potremmo dire, dei coprotagonisti che ispirate poco, insomma, sono proprio esattamente presi dal mondo dei Siloni di Battlestar Galactica, che si tratta, no, di una razza cibernetica
dei Geth,
che è in conflitto mortale con i creatori che sono invece un popolo errante, guarda un po', nella galassia
la flottiglia
che
errante.
Vive su una flotta errante, i Quarian, e quindi fondamentalmente si vede che anche qui, più che ispirati, è proprio effettivamente un omaggio diretto. Certo, all'interno di Mass Effect, come dicevi tu, no, in realtà sono coprotagonisti, no? Perché sono incasellati, è un po' come se Mass Effect effettivamente avesse voluto rendere omaggio a tante tematiche della fantascienza.
Pensiamo a Stargate, ad esempio, cioè di chiara ispirazione.
Ci sono un po' tutte queste grandi tematiche magistralmente messe insieme.
Sì, è un puzzle fatto, cioè, però veramente, come dicevo, magistralmente messo insieme, nel senso che ha messo insieme tante cose non originali, ma in una maniera tale, interpretate in maniera originale. Esatto, quindi è questo che fa di Mass Effect 1 il 2.
Il 2 è un capolavoro assoluto, il 3, ahimè, è un po' da discutere, però appunto vale la pena di farlo in una puntata
dedicata
specifica tematica.
Ok,
esatto.
Soprattutto dopo che avrò giocato il 3, che mi manca ancora.
Io sono corso a comprarlo subito.
Lo so che sei corso, però la mela in questo caso mi ostacola un attimo, quindi dovrò trovare il modo di farlo. Bene, questi sono, diciamo, i riferimenti che ho trovato io in ambito videoludico a Battlestar Galactica, ovviamente il role-playing game che ha citato Max. Esistono anche, li potete trovare, dei giochi da tavolo ispirati a Battlestar Galactica. Ci sono tanti giochi da tavolo che sviscerano un attimo le questioni tattiche tra navi, e tra questi c'è un gioco, adesso mi è venuto in mente adesso all'ultimo, quindi non so dirvi di preciso la casa editrice, però si trova, si compra abbastanza facilmente online, ci sono parecchi store come Hobby Games e altri che vendono proprio, mandano a casa la scatola. Max sta smanettando intanto, sì, sull'iPad per cercare il titolo. È ispirato a Battlestar Galactica, la nuova serie. È un gioco da tavolo tattico. Eccolo qua, ho trovato qualcosa. È dell'edizione Strade Libri, che è una casa editrice, se non mi sbaglio, italiana, molto famosa per titoli di un certo tipo, prodotta da Fantasy Flight, che è una casa editrice americana, ecco, scusate.
Ed è in Italia pubblicato da Editrice Giochi. Giochi,
però Fantasy Flight, diciamo, non so se è stato tradotto, forse è stato tradotto in italiano. Sì, Fantasy Flight è famosa perché è una casa editrice che ha fatto molti giochi da tavolo di fantascienza, mi pare che anche quello di Star Trek recente sia loro, e molto strategici. Quindi avevo visto tempo fa delle dinamiche, diciamo che le dinamiche dei giochi da tavolo di strategie fantascientifici non differiscono molto l'uno dall'altro, ci sono alcune magistralmente interpretate, altre magari un pochettino più semplici. Mi sembra che Battlestar Galactica sia tra i giochi comunque più semplici da un punto di vista fantascientifico che si possono trovare. Metteremo anche in questo caso i riferimenti e la recensione di mondonerd.it, attenzione.
Ecco, per cui prendi
i cugini di Mondo Nerd del gioco direttamente nelle notte dello show. Bene, siamo alla fine di questo lungo e appassionante team up di Battlestar Galactica, episodio 21, anniversario di Fantascientificast. Siamo ai contatti e alle novità, diciamo. Partiamo
facciamo i contatti.
Vai con i contatti.
I contatti sono i soliti. Allora, abbiamo la nostra pagina internet, che è www.fantascientificast.it, dove potrete commentare ogni singolo episodio, scaricare gli episodi, mandare a quel paese tutti i redattori, no scherzo, non è vero,
scrivere terribili commenti
eccetera, vi aspettiamo numerosi. Poi abbiamo i tre canali social, perché abbiamo nella Facebook la pagina è Fantascientificast, abbiamo il canale Twitter che è @FantasciCast, e poi abbiamo anche la pagina Google Plus,
oltre alle app di Windows Phone recentemente implementate che stanno avendo già un ottimo successo, Windows Phone e Windows 8, per il quale ringraziamo ancora una volta Luca Di Fino. Per quanto riguarda
una cosa, Paolo, mi sono dimenticato ovviamente la mail, che è info@fantascientifica.
Ok, per quanto riguarda invece le novità, allora troverete nel sito internet da questo episodio, nella parte destra dei widget di WordPress, anche un tastino per le vostre gentili donazioni. Fantascientificast è e rimane un prodotto gratuito, ma è un prodotto che ha delle spese. Abbiamo affrontate anche abbastanza di recente, sì, perché per ascoltare questo podcast dobbiamo pagare una licenza per fare questo podcast e poter mandare i brani, ovviamente, a cui tutti noi siamo
le musiche
romici
originali, che comunque rendono più gradevole l'ascolto.
Esatto, dobbiamo pagare una licenza alla Società Italiana Autori Editori, che ha un certo costo, oltre ovviamente ai costi per i server e le strutture. Quindi vi chiediamo se volete sostenere il nostro lavoro, di fare una libera donazione tramite il pulsante PayPal, insomma.
E per partecipare quindi alle spese di quello che speriamo sia, se non il vostro, uno dei vostri podcast preferiti.
Esatto, molto liberamente, ripeto. E niente, siamo proprio alla fine. Io ringrazio tutti voi che avete partecipato live questa volta.
Dai, ragazzi, è stata un'esperienza emozionante essere qui tutti in carne e ossa, e ovviamente anche un po' di cromo.
In blood and chrome. grazie a Carla che è intervenuta e grazie a voi per averci scaricato, ascoltati e ovviamente diffusi sui vostri canali. Mi raccomando, portate un amico a Fantascientificast.
E sappiate che per il secondo anno di Fantascientificast abbiamo un piano.
Abbiamo un piano, ragazzi. Tra l'altro un piano steso nero su bianco in pizzeria, quindi
sotto... abbiamo siglato col pomodoro fresco
e il lambrusco. quindi state freschi. Bene, ci risentiamo tra un paio di settimane circa. Al momento, per il momento, un arrivederci, un abbraccio. Ciao.
Ciao. Ciao.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.